Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicheremo la trasmissione di oggi alla presentazione del discorso che il Santo Padre ha rivolto alla Curia Romana per gli auguri natalizi lunedì, cioè ieri sostanzialmente, 22 dicembre. Come sapete, il discorso alla Curia è un discorso che viene fatto tutti gli anni, poco prima di Natale, per gli auguri, ed è un discorso molto importante normalmente, perché è quello in cui si fa il bilancio sostanzialmente dell'anno trascorso, dal punto di vista così delle cose rilevanti, dal punto di vista dottrinale, dal punto di vista pastorale, unitamente al discorso che il Papa invece fa all'inizio dell'anno, che ha un carattere più diplomatico, quando appunto incontra il corpo diplomatico e tocca tutti i temi della politica internazionale per quanto riguarda l'attività della Chiesa. Normalmente in questi discorsi alla Curia sono stati toccati temi che hanno lasciato il segno. Uno per tutti che mi viene in mente è il lungo discorso che fece Benedetto XVI all'inizio del pontificato, il 22 o il 23 dicembre del 2005, quando diede l'interpretazione corretta del Concilio Vaticano II come riforma nella continuità dell'unico soggetto che è la Chiesa, così smentendo in modo ufficiale, formale, proprio magisteriale, l'interpretazione del Concilio come un momento di rottura della storia della Chiesa, come forma rivoluzionaria di cambiamento radicale, sostenuta da molti anche autorevoli interpreti storici, studiosi della storia della Chiesa, in particolare del Concilio Vaticano II. Un discorso molto lungo, che non conteneva soltanto questo punto, ma molti altri di interpretazione, per esempio della modernità, sempre in quel contesto, in quel discorso di Benedetto XVI. Ma molti altri me ne vengono in mente proprio per ricordarne l'importanza. Anche quest'anno il Papa ha voluto dedicare questo discorso a due temi sostanzialmente: la natura missionaria della Chiesa, che è un dato che dovrebbe essere scontato, ma che scontato purtroppo non è, nel senso che nessuno nega la natura missionaria della Chiesa, cioè che il compito della Chiesa è anzitutto quello di annunciare il Vangelo alle persone, quindi testimoniare Cristo. Ha un compito apostolico, un compito appunto missionario, non lo nega nessuno, ma poi di fatto non viene molto praticato, soprattutto negli antichi paesi cristiani come il nostro, dove nonostante che i cattolici che frequentano la Chiesa, che partecipano alla messa domenicale, siano una minoranza ormai sempre più ristretta, si parla del 15% in Italia, che è uno dei paesi dove c'è una presenza più alta di tutta l'Europa. Ciò nonostante, in questa piccola parte minoritaria, però non è penetrata la mentalità missionaria che dovrebbe caratterizzare le minoranze, ma c'è ancora la mentalità siamo un paese cattolico, magari ci scandalizziamo perché avvengono cose contrarie o non in sintonia con la fede, eccetera, come se vivessimo ancora in un'epoca cristiana, in una cristianità. Che non viviamo più in una cristianità, non solo l'ha detto il cardinale Zuppi recentemente, ma lo dice il Magistero dei Papi almeno da Pio XII. Tant'è vero che la nuova evangelizzazione lanciata come termine da San Giovanni Paolo II, ma in realtà operante già dal pontificato di Pio XII. E certamente il concilio, come disse San Giovanni Paolo II, il primo discorso il discorso che inaugurò il concilio l'11 ottobre del 1962 di San Giovanni XXIII, è stato il primo discorso della nuova evangelizzazione, perché in quel contesto, in quell'occasione, Papa Giovanni disse: non si tratta di toccare la dottrina, riguardare la dottrina, affrontare temi di dottrina. Lo scopo del concilio è quello di aggiornare la dottrina, che è santa, disse proprio esplicitamente, che è sempre quella, ma bisogna trovare il linguaggio per comunicare la dottrina di sempre a un uomo che da un punto di vista culturale è cambiato, ha subito un profondo processo di secolarizzazione, di scristianizzazione, e ha bisogno di incontrare un linguaggio che lo affascini, che lo attiri, che lo interessi, insomma, perché dice, si tratta di aggiornare, ma non nel senso di cambiare, ma di approfondire, di capire sempre più, di essere sempre più in grado di trasmettere il messaggio evangelico, la dottrina della Chiesa, in modo attrattivo. Benedetto XVI parlerà del fatto che il cristianesimo si diffonde per attrazione. Certo, l'attrazione è un dono, non è una cosa che uno si mette lì a tavolino e costruisce. Rendere attraente il messaggio della Chiesa, il messaggio cristiano è complicato, cioè non è facilissimo, non è una cosa automatica, ma certamente è il compito nostro, perché poi che salva, che converte è Cristo, non siamo noi. L'unica cosa che a noi viene richiesta, a noi uomini viene richiesta, è quello sforzo, appunto, quella componente umana per rendere attraente il messaggio cristiano. E qui bisogna industriarsi, pensarci, provare, eccetera. La luce del Natale ci viene incontro invitandoci a riscoprire la novità che dall'umile grotta di Betlemme percorre la storia umana. Attratti da questa novità che abbraccia l'intera creazione, camminiamo nella letizia e nella speranza. Perché è nato per noi il Salvatore, Dio si è fatto carne, è diventato nostro fratello e rimane per sempre il Dio con noi. Vabbè, questo è il quadro del Natale. Beh, sono parole che noi diamo un po' per scontate, ma se ci pensiamo veramente, dovrebbero essere il cuore della nostra predicazione, della nostra testimonianza, della nostra fede, del nostro rendere attrattivo il messaggio di Cristo. Perché se sono vere, riusciamo, e sono vere, ma se riusciamo a renderle vere, a mostrarle incarnate, allora diventa attrattivo il modo con cui noi presentiamo questa cosa qui, cioè nel senso che se siamo veramente convinti che è nato per me il Salvatore, che nascerà fra 2 giorni per me e per tutti, e questo mi dovrebbe dare una gioia, una letizia, una speranza, che non posso tenere nascosta, perché Perché quando un uomo è innamorato si vede e trasmette questa passione, questo amore che lo ha preso. Ecco, allora, questo è il cuore di quel che bisogna fare. Con tale letizia nel cuore e con senso di profonda gratitudine possiamo guardare agli eventi che si susseguono anche nella vita della Chiesa. Cioè succedono tante cose nella vita della Chiesa, alcune belle, altre brutte, molto brutte di questi tempi. Non stiamo vivendo tempi. Oddio, uno può dire, ma la storia della Chiesa è sempre stata tempestosa, piena di tempi difficili, vero? La Chiesa è sempre stata più o meno osteggiata, perseguitata, emarginata, non sempre, non in tutti i periodi, ma quando non c'erano periodi di persecuzione, c'erano periodi di corruzione o di autodemolizione. Insomma, la Chiesa ha sempre avuto dei grossi problemi dati anche dai suoi uomini, da noi, insomma. Non soltanto dalla persecuzione esterna. E tuttavia la Chiesa ha sempre manifestato con i santi la bellezza della sua dottrina, la bellezza della sua testimonianza, la bellezza, la convinzione che Cristo comunque è presente, che quando si entra in una Chiesa non c'è un libro. C'è anche un libro, la Sacra Scrittura, che però è ispirato da Dio, ma soprattutto c'è la presenza reale di Dio. In quella luce che c'è attorno al tabernacolo, quella luce indica che lì è presente Cristo, ma veramente. E che quindi il fondatore, il capo della nostra dottrina, non è un uomo. Per quanto grande possa essere stato, ma è Dio fatto uomo che è presente nella Chiesa, presente fisicamente, che misteriosamente ma realmente noi riceviamo tutti i giorni che facciamo quando facciamo la comunione, tutte le volte che ci accostiamo all'Eucaristia. Questo è straordinario, cioè, questo è il cuore, tutto il resto è nulla rispetto a questo. Ma se noi veramente siamo convinti di questo, non dovremmo faticare nel trasmettere questa novità, questa fede, questa cosa straordinariamente bella. Così, ormai alla vigilia delle feste natalizie, mentre saluto cordialmente tutti voi e ringrazio il Cardinale Decano per le sue parole, sempre piene di entusiasmo, oggi il Salmo ci dice che sono 70 i nostri anni, 80 per i più robusti, e allora celebriamo anche con voi. Desidero anzitutto, è il Papa che parla, ricordare il mio amato predecessore, Papa Francesco, che in questo anno ha concluso la sua vita terrena. La sua voce profetica, il suo stile pastorale, il suo ricco magistero hanno segnato il cammino della Chiesa di questi anni, incoraggiandoci soprattutto a rimettere al centro la misericordia di Dio. Le principali punti del magistero di Papa Francesco, l'attenzione alla misericordia di Dio, il maggiore impulso all'evangelizzazione, nell'Evangelii Gaudium chiede che tutta la pastorale della Chiesa sia trasformata in senso missionario, l'essere Chiesa lieta e gioiosa, accogliente verso tutti, attenta ai più poveri. Queste sono. Ed è bello vedere come i papi che si susseguono abbiano questa attenzione, questa cura meticolosa nel mostrare la continuità della storia della Chiesa. che è diversa negli stili che i papi assumono, perché sono diversi, perché siamo tutti diversi, ma è unica, è la stessa. È la stessa anche se ogni papa ha le sue priorità, il suo modo di fare, il suo stile, il suo linguaggio, ma ha questa cura, questa attenzione a voler mostrare la continuità, che è una cosa straordinaria. Noi oggi professiamo la stessa fede con le stesse parole del Concilio di Nicea di 1700, esattamente 1700 anni fa. Il credo niceno-costantinopolitano è il credo che professiamo tutte le domeniche a messa. Questa è una cosa straordinaria. Chi non ha capito questa continuità della storia della Chiesa non ha capito praticamente nulla della Chiesa. Cioè, confonde la Chiesa con un partito, un'associazione dove cambia il presidente o cambia il segretario e cambia tutto, dove si può fare opposizione al presidente, al segretario, creando una corrente in attesa che magari torni con un nuovo congresso il vecchio segretario che è stato. Ecco, la Chiesa non è nulla di questo. È certamente umana, ha delle debolezze, i peccati degli uomini, di ciascuno di noi, anche dei papi che non sono, cioè sono infallibili in materia di fede e di morale perché Dio assiste, li assiste. È garantita l'infallibilità del loro insegnamento, cioè è garantito il fatto che il loro insegnamento, il loro magistero porta gli uomini fedeli alla salvezza. Ma non è garantito che siano santi, che non pecchino, che non abbiano difetti, eccetera. Eppure, qualcuno dice, nonostante i preti, la Chiesa ha sempre garantito, e potremmo dire nonostante noi, cioè nonostante noi fedeli battezzati, la Chiesa continua a svolgere la sua funzione salvifica in modo straordinariamente costante da oltre 2000 anni. Questa è la Chiesa. Proprio prendendo spunto dalla sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, vorrei ritornare su due aspetti fondamentali della vita della Chiesa, la missione e la comunione, che sono due aspetti presentissimi nella Evangelii Gaudium e Papa Francesco. La missione, abbiamo detto, ma anche la comunione, cioè l'ho accennato, ma lo ribadisco. Cioè, la Chiesa non è un partito. Ci possono essere, ci sono sensibilità diverse, stili diversi, modalità diverse. Ma c'è una comunione di fondo, se no non c'è la Chiesa. E nella comunione di fondo bisogna sempre mettere e ricordare il garante dell'unità che è il Papa. Il vescovo, il parroco, ma il Papa è colui che il cui magistero è garantito dall'assistenza di Dio, dello Spirito Santo ed è il garante dell'unità, cioè l'unità si fa sul Papa, sul magistero del Papa e sul Papa che c'è, non su quello che ci piacerebbe che ci fosse o che c'è stato. O peggio che ci sarà no, lo spirito del concilio. No, no, non lo spirito del concilio, i documenti del concilio, le costituzioni, le dichiarazioni, i decreti del Concilio Vaticano II. Non una cosa vaga alla quale possiamo far dire quello che vogliamo, ma quello che c'è scritto, quello che c'è. La Chiesa è per sua natura estroversa, dice Papa Leone, rivolta verso il mondo, missionaria. Essa ha ricevuto da Cristo il dono dello Spirito per portare a tutti la buona notizia dell'amore di Dio. Cioè, lo scopo principale della Chiesa è quello di andare dalle persone e ricordare loro, una per uno, che Dio le ama. Questa è l'azione missionaria principale. Segno vivo di questo amore divino per l'umanità, la Chiesa esiste per invitare, chiamare, radunare al banchetto festoso che il Signore imbandisce per noi, perché ciascuno possa scoprirsi figlio amato, fratello del prossimo, uomo nuovo a immagine del Cristo. E perciò testimone di verità, di giustizia e di pace. Evangelii Gaudium ci incoraggia a progredire nella trasformazione missionaria della Chiesa, che trova la sua inesauribile forza nel mandato di Cristo risorto. In questo andate di Gesù sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. E tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria. Tutti. Evangelii Gaudium numero 20. La missione, e questo purtroppo secondo me non è ancora entrato, soprattutto nelle persone che hanno una certa età, la missione non è il compito dei missionari. Quelli che vanno dove non è ancora arrivato il Vangelo, in Africa, in Asia, poi ogni tanto tornano, ci raccontano le missioni, cose vere, che ci sono ancora, le missioni ad gentes ci sono, c'è un documento del Concilio proprio su questo e c'è un'enciclica di San Giovanni Paolo II, molto importante sulla missione ad gentes, sulla missione alle persone, ai popoli che ancora non conoscono il Vangelo. E guardate che questo è un nodo fondamentale. Papa Giovanni Paolo II lo dice all'inizio dell'enciclica, dice: ma noi siamo convinti che Cristo è il Salvatore del mondo, l'unico Salvatore del mondo. Guardate che la Chiesa ha fatto nel 2000 una dichiarazione apposita per superare questo stato confusionale. Cioè Cristo è la verità ancora oggi, è la verità che salva, è il Salvatore, non ce n'è un altro, è l'unico. Perché se così non fosse, la missione non avrebbe senso, ma perché io devo essere un missionario che va o che rimane e cerca di convincere il panettiere, il calzolaio, la commessa del supermercato, quello che lavora con me in ufficio, quello che viene a scuola con me, che Cristo è la verità, che Cristo è il Salvatore? Perché? Se ce ne sono tanti altri, uno dice, ognuno segue quello che gli piace di più. Ma Cristo ci dice che lui è l'unico Salvatore. E questo non pensate, non pensiamo con arroganza, dice, no, allora noi siamo più belli, più bravi. No, 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 non siamo né più belli né più bravi, noi siamo più graziati, cioè noi abbiamo ricevuto un dono perché potessimo trasmetterlo a chi ancora non l'ha ricevuto. Però l'abbiamo ricevuto questo dono, abbiamo questa convinzione. Purtroppo nell'enciclica sulla missione, Papa Giovanni Paolo II diceva, però molti anche all'interno della Chiesa non hanno questa, non hanno più, non hanno, comunque non hanno questa convinzione. E se ci fate caso, noi ne sentiamo parlare quasi mai. Cioè del dovere che abbiamo di comunicare la salvezza al nostro prossimo, ne sentiamo parlare pochissimo, se non i papi. Perché? Perché questo crea imbarazzo, siccome siamo una minoranza, ci sono molti che professano altre religioni, ci sono molti che professano altre ideologie, e allora abbiamo come vergogna, paura di dirlo. È come dire, beh, questo poi reagisce male perché si sente. Allora, è chiaro che bisogna essere prudenti, bisogna non dare l'impressione di essere arroganti, tutte cose verissime, ma questo è un problema successivo. Cioè, prima bisogna essere convinti. Cioè, io devo essere convinto che Cristo è il Salvatore, che la salvezza passa anche per chi non lo conosce o non lo riconosce. La sua salvezza passa comunque attraverso Cristo, attraverso il sacrificio di Cristo, che è un sacrificio universale per tutti gli uomini. Perché tutti gli uomini sono stati creati da Dio, tutti, non i cristiani e basta, tutti. Cioè ogni bambino che nasce è figlio di Dio. Poi il battesimo lo purifica dai peccati, lo fa entrare nella comunione dei cristiani. Ma non è che chi non entra non è figlio di Dio, cioè non è stato creato da Dio, è stato creato da Dio, certo, non ha ancora ricevuto quel dono in più, quella grazia in più che avviene attraverso il sacramento del battesimo. Ma se noi non fossimo convinti di questo, non saremmo neanche in grado di trasmettere. Che cosa trasmetteremo? Un'opinione, una delle tante sette, una delle tante opzioni. Ma noi ma il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo è l'opzione, l'unica vera che salva. Ora, tutto questo molto molto importante perché come diceva Giovanni Paolo, se non c'è questa convinzione, tutto crolla, tutto non sta insieme, cioè, tutto diventa fallibile. Tale stato di missione deriva dal fatto che Dio stesso per primo si è messo in cammino verso di noi e nel Cristo ci è venuto a cercare. La missione ha inizio nel cuore della Santissima Trinità. Dio infatti ha consacrato e inviato il Figlio nel mondo perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Giovanni 3,16. Il primo grande esodo, dunque, è quello di Dio, che esce da se stesso per venirci incontro. Il mistero del Natale ci annuncia proprio questo: la missione del Figlio consiste nella sua venuta nel mondo. Parla Sant'Agostino nella Trinità. Allora, qual è la caratteristica fondamentale del cristianesimo rispetto alle altre religioni? Che mentre nelle altre religioni c'è lo sforzo umano di imbastire un discorso su Dio, che permette di fare uscire delle verità, sicuramente. Il Concilio parla di semina verbi, cioè di pezzi di verità nelle altre religioni. Ma la grande differenza del cristianesimo è che è Dio che viene incontro a loro, cioè non è l'uomo che fa uno sforzo di riflessione, di elaborazione, di presentazione, ma è Dio che si rivela. E questo rivelarsi di Dio fa sì che noi possiamo credere nei misteri della fede, ma non è che possiamo spiegarli. Cioè, possiamo spiegare che non sono irragionevoli, contraddittori. Ma io non posso spiegare il mistero della Santissima Trinità o dell'incarnazione, della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. Gesù è risorto perché l'ha detto lui, perché qualcuno l'ha visto. Noi crediamo alla sua autorità, non è che possiamo spiegare come ha fatto, perché, dove, come. Possiamo, leggendo la parola di Dio nei Vangeli, cercare di usare la nostra intelligenza, la nostra ragione per mostrare come è ragionevole quel modo di rivelarsi che viene descritto. Ma no, ragionevole non vuol dire spiegabile razionalmente. Non è contraddittorio. Ma poi bisogna credere. Ecco perché la fede è un dono che non può essere imposto. Perché i doni sono doni, sono regali, si accolgono. Così la missione di Gesù sulla terra, prolungata nello Spirito Santo in quella della Chiesa, diventa criterio di discernimento per la nostra vita, per il nostro cammino di fede, per le prassi ecclesiali, come pure per il servizio che svolgiamo nella Curia Romana. Cristo si è rivelato, la Chiesa elabora, ragiona, ha costruito su questa rivelazione tutto il suo insegnamento. E noi dobbiamo accoglierlo. Cioè noi fedeli, noi battezzati, dobbiamo accogliere, elaborarlo e trasmetterlo. Questo è il compito principale della Chiesa, che trasmette l'insegnamento di Cristo così come trasmette la grazia di Cristo, no? Attraverso i sacramenti la Chiesa svolge questa funzione insostituibile. Per cui c'è proprio bisogno del vescovo che ordina il sacerdote, che nei sacramenti trasmette la grazia. Quando celebra la messa, pane e il vino si trasformano nel sangue e nel corpo di Cristo. Perché c'è un sacerdote, se non c'è un sacerdote a celebrare non succede niente. Quindi questo è il mistero principale della Chiesa, che attraverso il sacerdozio trasforma il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo, rinnova il sacrificio di Cristo e trasmette la grazia. Tutto il resto lo possono fare anche i laici. Questa è la specificità del sacerdote, confessare, perché nessun altro può esercitare il sacramento della confessione come fa il sacerdote, celebrare messa, perché nessun altro lo può fare. Tutto il resto lo possono fare anche meglio altri battezzati. Perché dico questo? Perché è importantissimo che soprattutto i sacerdoti si concentrino su quella che è la loro vocazione specifica, che è assolutamente rilevante, importantissima, la trasmissione della grazia attraverso i sacramenti. Strutture, infatti, non devono appesantire, rallentare la corsa del Vangelo o impedire il dinamismo dell'evangelizzazione, al contrario, dobbiamo fare in modo che esse diventino sempre tutte più missionarie, sempre Evangelii Gaudium numero 27. Sogno una chiesa, disse Papa Francesco, in cui tutte le sue strutture siano al servizio dell'evangelizzazione, proiettata, no, la chiesa in uscita è la chiesa che non tiene per sé i doni che ha ricevuto, ma che va a cercare le anime a cui trasmettere quello che ha ricevuto, quello che ha visto, quello che è stato donato. Allo stesso tempo, nella vita della Chiesa, la missione è strettamente congiunta alla comunione. L'altro grande tema è la comunione, dice Papa Leone. Il mistero del Natale, infatti, mentre celebra la missione del Figlio di Dio in mezzo a noi, ne contempla anche il fine. Dio ha riconciliato a sé il mondo per mezzo di Cristo e in lui ci ha resi i suoi figli. Il Natale ci ricorda che Gesù è venuto a rivelarci il vero volto di Dio come Padre, perché potessimo diventare tutti Suoi figli e quindi fratelli e sorelle tra di noi. L'amore del Padre che Gesù incarna e manifesta nei Suoi gesti di liberazione e nella Sua predicazione ci rende capaci, nello Spirito Santo, di essere segno di una nuova umanità, non più fondata sulla logica dell'egoismo e dell'individualismo, ma sull'amore vicendevole e sulla solidarietà reciproca. Questo è un compito quanto mai urgente ad intra e ad extra. Perché? Perché se noi non riusciamo a mostrare questo, non siamo molto credibili. Per esempio, le divisioni della Chiesa sono un attentato alla missione. Perché uno dice: ma scusate, ma voi volete dirci che Cristo è l'unico Salvatore e poi siete tra di voi divisi nel riconoscerlo, cioè nel riconoscere questo, cioè seguite ciascuno un Cristo diverso. E questo è un attentato alla missione, perché purtroppo è vero. Cioè è vero che sia gli ortodossi, sia i protestanti, sia i cattolici riconoscono tutto Cristo, tutti che Cristo è il Figlio di Dio, però poi lo vivono dentro involucri diversi, spesso in polemica fra loro, in molti casi molto diversi. E questo non può non scandalizzare chi ci guarda dal di fuori. Poi magari si converte lo stesso, anche perché è merito di Cristo, comunque. E tuttavia, è chiaro che c'è questo, uno dice: ma perché siete in tre, che poi non sono di più? Che cosa è successo? Chi è quello vero? Guardate che questo, che la Chiesa ha comunque un grande dono avendo il Magistero, che le altre religioni non hanno. Cioè, qual è l'Islam vero? Quello sciita, quello sunnita? Quale delle quattro scuole coraniche è quella giusta? Boh. La Chiesa ha questo dono. Cioè, la Chiesa continua. Cioè, la Chiesa di Cristo continua laddove c'è la trasmissione del primato di Pietro e dei vescovi in comunione con lui, dove c'è la successione apostolica. Quindi noi lo sappiamo, quando uno avesse dei dubbi sul cristianesimo, eccetera, sappia che c'è un papa, c'è un magistero, c'è un catechismo. Purtroppo poco usato dai cattolici. Questo è il paradosso, questa è l'assurdità. Ma c'è un catechismo universale, catechismo fatto, promosso, promulgato nel 1992, secondo catechismo universale della storia della Chiesa dopo il Concilio di Trento, dopo quello del Concilio di Trento. Questo è un compito quanto mai urgente ad intra e ad extra. Lo è ad intra perché la comunione nella Chiesa rimane sempre una sfida che ci chiama alla conversione. Talvolta, dietro un'apparente tranquillità, si agitano i fantasmi della divisione e questi ci fanno cadere nella tentazione di oscillare fra due estremi opposti, Uniformare tutto senza valorizzare le differenze o al contrario esasperare le diversità e i punti di vista piuttosto che cercare la comunione. Così nelle relazioni interpersonali, nelle dinamiche interne agli uffici, sta parlando la curia, e ai ruoli, o trattando le tematiche che riguardano la fede, la liturgia, la morale o altro ancora, si rischia di cadere vittime della rigidità o dell'ideologia, con le contrapposizioni che ne conseguono. Purtroppo ci sono queste divisioni, la cui causa principale, a mio avviso, consiste proprio nel fatto che non viene preso autenticamente sul serio il punto di riferimento per costruire l'unità, cioè il magistero del Papa. O il magistero del Papa e dei vescovi in comunione con lui, del concilio col Papa, il catechismo. Quanti fanno riferimento al catechismo della Chiesa Cattolica quando c'è un dubbio di natura dottrinale? Quanti leggono le encicliche, le esortazioni apostoliche, i documenti, i discorsi dei Papa? Quanti si sforzano di uniformarsi a quello che dice il Papa, non di esaltare quello che dice il Papa quando conferma quello che pensano loro. Questo è relativismo. Questo è il soggettivismo che viene combattuto da molti che non si accorgono che sono i primi a fare del soggettivismo, perché fanno dire. Cioè, va bene quello che dice il Papa quando corrisponde con quello che pensano loro. Ecco, questo è un punto molto importante. Cioè, la comunione si fa, soprattutto a livello dottrinale, si fa sui testi del Magistero, sul Catechismo, sulle encicliche, sui documenti del Concilio, non su quello che. Perché poi altrimenti uno dice: ma a me Pio IX va bene, no, a me preferisco Leone XIII. No, bisogna cercare la continuità nella vita della Chiesa, perché c'è, basta solo fare lo sforzo di cercare. Noi però siamo la Chiesa di Cristo, siamo le sue membra, il suo corpo, siamo fratelli e sorelle in Lui e in Cristo, pur essendo molti e differenti, siamo una cosa sola, in illo uno unum. Siamo chiamati, anche e soprattutto qui nella Curia, a essere costruttori della comunione di Cristo, che chiede di prendere forma in una Chiesa sinodale. Chiesa sinodale vuol dire la Chiesa che coinvolge tutti, tutti i battezzati, dove tutti collaborano e cooperano alla medesima missione, ciascuno secondo il proprio carisma e il ruolo ricevuto. Ma questo si costruisce più che con le parole e i documenti, mediante gesti e atteggiamenti concreti che devono manifestarsi nel nostro quotidiano, anche nell'ambito lavorativo. Poi è chiaro che, oltre ai documenti del Magistero, la comunione deriva anche dal comportamento, dal modo con cui ci si relaziona, soprattutto all'interno della Chiesa, fra battezzati. Mi piace ricordare quanto scriveva Sant'Agostino nella lettera Proba. In tutte le cose umane nulla è caro all'uomo senza un amico. Egli però si chiedeva con una punta di amarezza, ma quanti se ne trovano di così fedeli da poterci fidare con sicurezza riguardo all'animo e alla condotta in questa vita? Questa amarezza a volte si fa strada anche tra di noi, quando magari dopo tanti anni spesi al servizio della curia, notiamo con delusione che alcune dinamiche legate all'esercizio del potere, alla smania di primeggiare, alla cura dei propri interessi stentano a cambiare e ci si chiede: è possibile essere amici nella curia romana, avere rapporti di amichevole fraternità? Nella fatica quotidiana è bello quando troviamo amici di cui poterci fidare, Quando cadono maschere e sotterfugi, quando le persone non vengono usate e scavalcate, quando ci si aiuta a vicenda, quando si riconosce a ciascuno il proprio valore e la propria competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori. C'è una conversione personale che dobbiamo desiderare e perseguire, perché nelle nostre relazioni possa trasparire l'amore di Cristo che ci rende fratelli. Questo diventa un segno anche ad extra, in un mondo ferito da discordie, violenze, conflitti, in cui assistiamo anche a una crescita di aggressività e di rabbia, è vero? La rabbia aumenta anche nella vita proprio quotidiana. Non di rado strumentalizzate dal mondo digitale come dalla politica. Il Natale del Signore reca con sé il dono della pace e ci invita a diventarne segno profetico in un contesto umano e culturale troppo frammentato. Il lavoro della Curia e quello della Chiesa in generale va pensato anche in questo orizzonte ampio. Non siamo piccoli giardinieri intenti a curare il proprio orto, ma siamo discepoli e testimoni del regno di Dio, chiamati a essere in Cristo lievito di fraternità universale. Tra popoli diversi, religioni diverse, tra le donne e gli uomini di ogni lingua e cultura. E questo avviene se noi per primi viviamo come fratelli e facciamo brillare nel mondo la luce della comunione. Carissimi, la missione e la comunione sono possibili se rimettiamo Cristo al centro. Il giubileo di quest'anno ci ha ricordato che solo Lui è la speranza che non viene meno. E proprio durante l'anno santo, importanti ricorrenze ci hanno fatto ricordare altri due eventi. Il Concilio di Nicea, che abbiamo già ricordato, che ci riconduce alle radici della nostra fede, e il Concilio Vaticano II, che abbiamo già ricordato, che fissando lo sguardo su Cristo ha consolidato la Chiesa e l'ha sospinta incontro al mondo, in ascolto delle gioie, delle speranze, delle tristezze e delle angosce degli uomini di oggi. Bene, mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Pronto? Io sono Giuseppe di Torino.
Sì, mi dica Giuseppe.
Ecco, dunque, le dico questo. Io ho 95 anni e sono stato allevato con il catechismo di San Pio X, dove si diceva che chi non era battezzato, per esempio i bambini, andavano nel limbo e non andavano in paradiso. E in più io mi chiedo questo, ma 3.000 anni fa, l'Australia era abitata. Questi abitanti dell'Australia e anche Adamo ed Eva, dove sono finiti? In paradiso? Avevano un'anima, avevano. Ecco, questo qui è un mio dubbio,
Beh, è proprio questo che ho cercato. Cioè, non si può pensare che ci siano degli uomini che non abbiano l'anima, nel senso che tutte le creature sono figlie di Dio. Cioè, non è che c'è qualcuno che nasce e Dio non c'entra. Cioè, Dio è Dio, è Dio di tutti. Poi è chiaro che la storia della salvezza è una storia lunga che passa attraverso delle tappe importanti. Dio si sceglie un popolo, il popolo di Israele, all'interno del quale farà nascere il Messia. Ha un rapporto speciale con questo popolo. Se le legge l'Antico Testamento, vede proprio questo rapporto quasi di gelosia, no? Perché Dio vuole educare questo popolo a credere in un solo Dio, a non venerare gli dèi, a essergli fedele a questo rapporto basato sul monoteismo, eccetera. Poi, Finalmente si compie la salvezza, cioè la salvezza è il momento più grande, più importante della storia, quando Dio si fa uomo, quando Dio si incarna in Cristo. Come frutto di questo lungo lavoro di educazione del suo popolo, che porta a Natale, a Betlemme, al mistero della nascita del Salvatore. Dopodiché è la Chiesa che continua l'opera di Cristo, nella storia. Il battesimo offre la purificazione dei peccati, la comunione con la Chiesa, eccetera. E il sacrificio di Cristo è unico, quindi vale per tutti, anche per chi non lo riconosce, cioè se un uomo che non ha mai ricevuto il battesimo si salva comunque per i meriti del sacrificio di Cristo. Però Dio opera anche al di fuori della Chiesa, ma ordinariamente opera attraverso la Chiesa, cioè se no non si spiegherebbe perché, cioè se fosse una cosa tanto uguale a tutte le altre religioni, che bisogno c'era che il Figlio di Dio si facesse uomo, morisse sulla croce, si sacrificasse, eccetera. Ecco, non so se mi sono spiegato a sufficienza. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Vi auguro intanto buon Natale, perché ormai siamo vicinissimi, mancano poche ore alla notte di Natale. Questa sera abbiamo ricordato un discorso importante che tocca temi importanti, quello della comunione e quello della missione, no? Che sono due caratteristiche assolutamente fondamentali della Chiesa, soprattutto coltivate nell'epoca successiva al Concilio Vaticano II, a partire dal Concilio Vaticano II, quando la Chiesa, anche negli antichi paesi cristiani, comincia a scoprire, a capire di essere ritornata una minoranza e quindi di dover assumere queste caratteristiche tipiche della minoranza, cioè la missionarietà, lo spirito missionario, lo spirito dell'apostolato. E la comunione, proprio per non dare scandalo a quelli a cui si rivolge, mostrando loro la divisione. Quindi la comunione, che non è soltanto, ma anche e soprattutto da un certo punto di vista, è una comunione dottrinale, ma è anche proprio una comunione di relazione, di atteggiamenti che devono essere manifestati tutti i giorni. Bene, ancora buon Natale e arrivederci la settimana prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.